Radio Radicale, siamo in collegamento con Eugenio Sarno, responsabile della UIL Penitenziari, per parlare di un grave episodio che si è verificato a San Vito al Tagliamento, in Friuli, dove un agente della polizia penitenziaria si è ucciso. Questo grave fatto prosegue la scia di sangue che sta investendo il sistema penitenziario italiano da molti anni. Gli ultimi 2 anni sono stati particolarmente drammatici sia per i detenuti che per gli agenti penitenziari. Quali sono le riflessioni che avete fatto? Ho visto il suo comunicato in cui lei ha detto che non volete strumentalizzare la morte di Antonio Caputo, l'uomo che si è ucciso, la guardia penitenziaria che si è uccisa a San Vito al Tagliamento. Che tipo di riflessioni potete fare sulla vita che conducono le guardie penitenziarie e anche sulla situazione in cui vivono i detenuti?
Beh, sono riflessioni che non possono essere superficiali, ancor più perché gli ultimi 2 suicidi di poliziotti penitenziari, questo di ieri e l'altro di qualche settimana fa ad Avellino, attengono a 2 persone che unanimemente erano definite persone serene, tranquille, solari, competenti, professionali sul lavoro, insomma una vita professionale irreprensibile che nulla faceva presupporre a queste tragiche decisioni poi di suicidarsi. Noi abbiamo detto che con molta responsabilità non intendiamo strumentalizzare queste morti, nel senso che non vogliamo puntare l'indice accusatore verso alcuna persona, verso alcuna istituzione. Ciò non toglie che le persone e le istituzioni debbano però necessariamente accelerare per trovare qualche soluzione, un percorso, una via d'uscita. È vero che il capo del Dipartimento ha istituito un gruppo di lavoro per approfondire le tematiche, è pur vero che abbiamo degli studi universitari che riferiscono come nel corpo della polizia penitenziaria il fenomeno del burnout sia più accentuato che in altre società aggregate di lavoro, ma è pur vero che noi da anni denunciamo condizioni infamanti che derivano dai luoghi di lavoro, ma anche condizioni di assoluta pressione che derivano da quelle che sono le contrizioni dei diritti soggettivi discendenti direttamente dalla carenza d'organico e anche le pressioni che si subiscono per una gerarchia che fa sentire i propri nefasti effetti, a volte anche, come dire, togliendo quello spazio di libertà che pure un ambito lavorativo e contrattuale dovrebbe prevedere.
Ecco, ma voi attaccate duramente il DAP, insomma l'amministrazione penitenziaria, per come vengono gestite le risorse. Ho visto il comunicato che avete fatto ieri dicendo che l'organico della polizia penitenziaria è sceso del 9% e avete anche criticato il fatto che troppi agenti sono impiegati all'esterno. Allora sì, di chi è la colpa di tutto questo?
Beh, le colpe, il dolo, le responsabilità, come dire, attengono più ad un profilo processuale. Noi siamo più per l'analisi e per la proposta ed eventuali soluzioni. Noi abbiamo detto, e questo in verità lo ripetiamo da anni, che parlare semplicemente di vacanze organiche potrebbe non offrire la visuale reale di quella che è la catastrofe degli organici. Per questo noi abbiamo dato dei numeri che fotografano la situazione. Nel 2001, quando è stata decretata la pianta organica della Polizia Penitenziaria, vi erano in servizio poco meno di 43.000 poliziotti penitenziari e i detenuti superavano di poche unità le 45.000 presenze. A distanza di 11 anni, con alcuni istituti penitenziari nuovi aperti, e parliamo di istituti anche molto grandi come Santa Maria Capuetere, Milano Bollate, Palermo Pagliarelli, Ancona, Perugia Capanne, insomma, tanto per dirne solo alcuni, molti padiglioni aperti, l'organico della Polizia Penitenziaria è sceso a circa 37.800. Questo significa che in 10 anni la popolazione detenuta è aumentata del 51%, l'organico della Polizia Penitenziaria è diminuito di circa il 9%. Ed è chiaro che anche in ragione dei nuovi compiti attribuiti alla Polizia Penitenziaria, e non mi riferisco solo alle traduzioni, quanto anche al servizio di notifiche, servizio negli uffici dell'esecuzione penale esterna, è evidente che i carichi di lavoro sono aumentati ed è sempre, come dire, meno facile lavorare nelle sezioni detentive. Oggi la realtà ci dice che un sovragente, quando va bene, deve sorvegliare centinaia di detenuti, in orari notturni vi sono istituti che con centinaia e centinaia di detenuti, voglio dire Cagliari Buoncammino piuttosto che alla Dozzo di Bologna, piuttosto che a Genova Marassi, istituti che hanno 700-800 detenuti sono sorvegliati, quando va bene, da non più di 12-13 agenti. Questa è la realtà. Ed è chiaro che in questo contesto la Polizia Penitenziaria non può assolvere al suo mandato di garantire la sicurezza, non può essere d'ausilio alle attività risocializzanti e trattamentali, che sono già di per sé difficili da perseguire, considerato che anche gli educatori e gli assistenti sociali hanno gravi buchi in organico, e soprattutto, come dire, nonostante questo, comunque quest'anno la Polizia Penitenziaria è riuscita a salvare circa 400 vite, che sono detenuti che hanno tentato il suicidio e che sono stati salvati in extremis dalla Polizia Penitenziaria. Detto questo, noi non puntiamo e non diamo colpe, ma diciamo una cosa molto semplice che ripetiamo da alcuni anni. Come si può, in questo stato di assoluta emergenza, di assoluta desertificazione degli organici di frontiera, consentire che circa 3.400 poliziotti penitenziari siano in servizio in strutture non penitenziarie? Addirittura alla Consob, addirittura alla Commissione per la Garanzia degli Scioperi, insomma nei posti più disparati. Questo è un'assoluta emergenza che il Ministro della Giustizia Severino, a cui chiediamo di sapere finalmente il numero certo dei poliziotti penitenziari che lavorano a Via Renula, quanti siano e soprattutto a quali compiti assolvano, considerati che coloro che sono addetti alla sorveglianza sono poche decine.
Una considerazione che le volevo chiedere, che ti volevo chiedere, era, riguardava il provvedimento svuota carceri della Severino. Continua a preferire l'amnistia o preferisci il provvedimento svuota carceri voluto dalla Severino, considerando che l'amnistia potrebbe essere accompagnata da una riforma concreta del sistema giudiziario, che quindi potrebbe favorire proprio il miglioramento delle condizioni di tutti?
Allora, io devo fare una premessa. Il 28 sarò a Potenza, con Rita Bernardini, per un convegno. E proprio a Potenza noi della UIL siamo stati più volte indicati come quasi dei matti, perché avevamo parlato di problemi strutturali e dopo che ci avevano dato dei pazzi è crollato il muro di cinta. Avevamo detto che c'erano problemi di amianto, ci hanno fatto passare per dei mentecatti e poi è venuto fuori che la commissione dell'ASL ha trovato amianto in alcuni reparti. Avevamo detto che c'era un padiglione, come dire, la cui stabilità ci faceva preoccupare, hanno fatto finta di non capire, ma adesso hanno dovuto chiudere quel padiglione perché effettivamente dal punto di vista della stabilità dava qualche preoccupazione. Questo per dire che quando si conosce il carcere, che si viene dal carcere, è facile non solo commentare ma anche prevedere. E allora intanto, se noi continuiamo a dire che questi sono provvedimenti svuota carceri, noi consegniamo un messaggio non solo sbagliato ma assolutamente non veritiero. Questi sono provvedimenti che non svuoteranno un bel nulla, così come è già capitato con la 199, appunto la famosa svuota carceri, saranno, come dire, dei provvedimenti tampone, dei palliativi che possono anche essere utili se inquadrati in un contesto più generale. Intanto sulla detenzione domiciliare estesa a 18 mesi piuttosto che a 12 mesi dell'ultimo periodo della pena, e non si comprende che deve essere un automatismo e non già una deliberazione dell'autorità giudiziaria, i numeri continueranno ad essere molto ma molto piccoli e quindi risibili ed inefficienti rispetto all'ambizione di svuotare le carceri. E poi bisogna sempre dire che comunque, sebbene in altra forma, sempre di detenzione si tratta. Per quanto riguarda le camere di sicurezza, occorre dire che già nell'ordinamento è previsto questo. Il famoso e molte volte richiamato fenomeno dello sliding doors, delle porte girevoli, quel fenomeno per cui molti detenuti entrano in carcere e restano non più di 72 ore, è dovuto proprio dal fatto che le forze di polizia, in questo, come dire, con il beneplacito della magistratura, tendono a portare in carcere persone arrestate che non dovrebbero transitare per gli istituti penitenziari e che dovrebbero sostare nelle camere di sicurezza. Ci si dice che sono locali inadeguati, ma anche il 98% degli istituti penitenziari è inadeguato dal punto di vista strutturale. Ed è evidente che occorre intervenire. Io adesso non comprendo davvero anche le posizioni, in questo senso molto corporative delle associazioni dei magistrati. E qualche tempo fa l'amministrazione penitenziaria ha speso diverse centinaia di milioni perché in ogni istituto fossero preparate aule GIP e aule GUP, considerato che vi è l'obbligo da parte del GIP e del GUP di interrogare gli arrestati in carcere. E ad oggi i GIP e i GUP che si recano in carcere sono pochissimi, mentre assistiamo a centinaia di traduzioni di detenuti e quindi con movimentazione di auto e di scorte che dalle carceri vanno presso i tribunali. E occorre che ognuno faccia la propria parte. L'ordinamento dice che gli arrestati e coloro che debbono essere sottoposti per rito direttissimo non debbono transitare per il carcere, non debbono transitare per il carcere. Ovviamente questo, può contribuire a rendere più omogeneo e in qualche senso più fruibile il servizio della giustizia. Ma il problema, così come più volte ha detto il Capo dello Stato, e devo dire anche con parole molto adeguate il Pontefice nella visita a Re Bibbia, vi è un dramma, vi è una condizione di doppia penalizzazione per chi è detenuto, io vorrei dire anche per chi lavora nelle carceri, che deve essere risolta. Come la si risolve? Evidentemente attraverso un atto politico come l'amnistia. Quindi io rimango assolutamente dell'avviso che oggi l'amnistia è l'unico strumento che consentirebbe alla politica e chi gestisce politicamente la giustizia di poter azzerare una situazione e di creare quelle condizioni per ripartire. Altrimenti la coperta sarà sempre troppo corta e nelle nostre galere ci saranno sempre i poveri sfigati che non possono pagarsi, gli avvocati di grido che consentono loro di arrivare in condizione di libertà alla cancellazione del percorso penale, perché poi nel frattempo sono intervenute le prescrizioni.
Bene, io ti ringrazio Eugenio Sarno, segretario della UIL Penitenziari.
Grazie a voi.